Squarecast presenta il podcast Sottosopra. Sottosopra è un piccolo viaggio podcast fatto insieme a ospiti sempre diversi. Personaggi famosi o comuni mortali si incontreranno nel nostro podcast per raccontare a cuore aperto i successi e gli errori che hanno aperto o chiuso le sliding doors della loro vita. Gianluca, Michela e Luca ti danno il benvenuto al loro tavolo, ovviamente sotto sopra.
Ladies and gentlemen, buonasera, buongiorno, buon pomeriggio, chissà che ora ci state ascoltando, ma l'importante è che sia buono. Ennesima puntata del nostro meraviglioso podcast Sotto Sopra. Stasera, come sempre, un personaggio d'eccezione. Giusto in tempo, voi dovete sapere che noi questa puntata la stiamo registrando durante il Festival di Sanremo, quindi casca a fagiolo. Ma prima di presentarvi tutti i miei compagni, io sono sempre Michela, vi ricordo, così non avete scuse, che ci potete sentire su Spotify, Anchor, Apple Podcast, Google Podcast, e quindi mi raccomando, seguiteci. In primis saluto Gianluca.
Ciao.
In secondis saluto Luca.
Ciao.
E lascio la palla a Luca che ci presenta il nostro meraviglioso ospite.
Allora, questa sera, direttamente da una regione meravigliosa che è la Puglia, abbiamo l'onore di avere con noi un personaggio che cos'è? È un promoter? È un produttore? È un MC? È un giornalista? Scrive, fa un sacco di cose e spinge tantissimo la musica, spinge soprattutto la musica dal basso. Questa sera abbiamo l'onore di avere con noi Carmine Enrico.
Ciao ragazzi, ciao ragazzi, come va?
Ciao!
Bene, tutto a posto, tu stai
sì,
bene?
Sì, abbastanza, grazie.
Meno male. Partiamo subito col domandone. Stai bene, ma sei teso per questa sera che c'è il Festival di Sanremo?
Sì, molto, molto. Non so quando verrà ascoltata questa puntata, però spero che poi quando verrà ascoltata sapremo che Davide Shorty stasera, quindi quando stiamo registrando la puntata, avrà vinto questa prima fase di Sanremo, insomma.
Ma guarda, noi lo speriamo davvero, io spero che dopo questa puntata, quando andrà in onda questa puntata, Davide sarà direttamente al primo posto di qualche classifica.
Beh sì, secondo me lo spero, al di là di Sanremo lo spero, a prescindere.
Bene, Carmine, fai gli scongiuri, ascolta me, che quello porta sfiga.
No. Mentre lo dico mi sto toccando.
Ok, ok.
Però sì, perché il pezzo è veramente bello.
Che ne sai, mica l'hai sentito?
Io l'ho sentito.
Non vuoi!
Ma tanto vai in onda dopo il paese di Sanremo, okay. Posso dire quello che mi pare.
No. Allora, puoi anche cantarcelo, volendo.
No, assolutamente no. Sono mica Fede, che faccio le storie su Instagram cantando i pezzi. Allora, partiamo da Carmine Enrico. Chi è Carmine Enrico?
Come dicevi tu, comunque, se dobbiamo parlare di quello che ho fatto molto spesso, sai, mi accorgo del fatto che bazzico negli ambienti musicali da molto più, cioè da più della metà della mia vita, no? Per cui ho fatto veramente tantissime cose. Ho iniziato come DJ reggae, MC reggae, ho iniziato ad organizzare comunque concerti, dancehall, sempre in quel settore. Poi poco a poco ho sviluppato altre attitudini anche rispetto al giornalismo, sempre più organizzatore di eventi, tantissime cose, fino a quando poi ho prima lavorato in un'agenzia di booking e poi da 3 anni a questa parte ne ho fondata una insieme ad altri miei soci che si chiama Django Concerti, quindi principalmente questa realtà si occupa di booking, quindi organizzazione di tour di artisti italiani e internazionali. Però da poco abbiamo anche lanciato un'etichetta discografica, in più facciamo promozione. Facciamo quasi tutto quello che appartiene all'ambiente musicale, sempre chiaramente rimanendo nell'ambito indipendente.
Chiaro, e principalmente tolto, diciamo, un chitarrista italiano, orientati alla musica black, diciamo.
Sì,
un po' di più, dai.
Sì, 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 però anche quel chitarrista di cui tu parli lo faremo un po' spostare su quella scia, sì, sì.
Prossimamente il chitarrista è Federico Poggibollini, esatto, che salutiamo, che mi ricordo agli albori di Federico quando suonava ancora con la band di Ligabue. E quindi farete spostare il buon Fede sulla Black, dai, lo fate diventare con l'anima un po' più
sì nera. Sì, ma poi lui è uno che comunque si prende bene sempre, quindi qualsiasi cosa secondo me la fa
bene. Bene, avete trovato Django, ricordatevi Django Concerti, Django Dischi, ha un roster di eccellenza, perché è veramente cose incredibili proprio.
Sì, sì, tra l'altro comunque oggi... davvero, cioè in pochissimo tempo siamo riusciti ad acquisire tutta una serie di artisti di medio alto livello, sia nazionali che internazionali. Chiaramente questa cosa ci fa molto piacere, perché poi voglio dire, siamo nati praticamente da pochi anni, però molti artisti comunque ci stanno dando fiducia, quindi questa cosa vuol dire che è sicuramente positiva.
Ecco, allora partiamo con la prima domanda sotto sopra.
Sì.
Qual è un artista che non vorresti mai nel tuo roster?
Ma ti potrei dire, non perché stiamo facendo l'intervista, però nessuno, anche perché comunque non lavoriamo con gli artisti contro voglia. Noi chiaramente lavoriamo con loro se seguiamo un progetto, se sappiamo che effettivamente ci può essere stima, prima dal punto di vista artistico e poi anche dal punto di vista personale. Ti dico poi dal punto di vista personale, perché poi fondamentalmente questo è un lavoro, molto spesso si ha a che fare con artisti con cui non ci si è neanche troppo simpatici, però poi fondamentalmente se si lavora bene, si sta bene tutti quanti.
Sì, sì, ci sta.
Vabbè, qualcuno di morto, che così si può fare un nome.
Niente, mica vuole un nome di uno che ti sta sulle palle, ma non
possiamo... No, no, non ce ne sono, zero. Vabbè, quelli, dai, che mi stanno sulle palle non lavorano con noi.
Giusto, bravo, bella risposta.
Allora lo faccio io, dai. Luca.
Dimmi.
No, dico
no,
Luca.
No.
Perché? Ah, io? No, no, io dovete sapere che io sono un supporter di Carmine.
Da sempre.
Da sempre.
Da più della metà della mia vita.
Era un ragazzino quando ci siamo sentiti la prima volta. Aveva ancora i mitici Ragga Meridional Crew, con quel progetto splendido che era Reggae for Ethiopia, davvero... Bello. Fantastico, sono stato stracontento e Carmine è sempre un grande.
Grazie.
Luca, mi sembri in un bambino in un negozio di caramelle.
Sì, ma perché è figo, non perché so, Carmine perché... è un amico, produce musica che io adoro, ha nel roster tra i miei artisti preferiti, cioè magari Gianluca, tu che sei abituato appunto ad ascoltare sti vegliardi degli anni che furono, non ascolti neanche tanto reggae così, però nel senso, uno che mi ha... che so, tipo Ore Sandy, che fa il promoter di Ore Sandy, per me, anche non fosse amico mio, già gli metto la medaglietta, per cui più tanta roba rap, tipo Talib Kweli, Afura, cioè cose che mi piacciono un sacchissimo proprio.
Ma infatti questa puntata la intitolo Luca racconta Carmine.
Sì, ma infatti, ma poi tra l'altro, davvero, io ora se penso a Luca, ora veramente stiamo facendo tipo un incontro mio e Luca dopo tanti anni utilizzando questa cosa, però cioè sono dei ricordi.
È molto bello tutto ciò.
Sono dei ricordi così piacevoli e legati anche a momenti di, cioè se penso veramente al mio lavoro ora e a quello che ho fatto anche in quei momenti in cui ho incontrato Luca, sono così, cioè momenti quasi di ingenuità, no, che è sempre bello ricordare, perché poi è quello da cui uno parte.
Vabbè, quindi la faccio io, figo. Un'altra domanda scomoda. Vai. Meglio dove il ragù o le cime di rap?
Meglio sicuramente le cime di rap, sì.
Sì, brava,
tutta la vita, cioè mangerei, tu considera che c'è la mia compagna che l'altro giorno mi ha detto: ma che facciamo domani, mangiamo le orecchiette con le cime di rapa, perché le abbiamo mangiate l'altro giorno da tua madre. Ho detto: possiamo mangiare tutti i giorni, vai tranquillo.
Fantastico. Oltretutto, visto sempre per fare queste cose, Carmine è una che si occupa tantissimo anche del territorio, perché tu hai lavorato, non so se ci lavori ancora con la Casa delle Arti.
Sì, certo, come no, sì sì.
Hai organizzato festival, che cosa ti dà e che cosa ti toglie in realtà lavorare col territorio? Perché comunque immagino che in Puglia non sia così facile magari come in altri posti, non so, come potrebbe essere Milano, no?
Bah, guarda Luca, in realtà devo essere sincero, sin dal primo momento io non ho mai individuato qualsiasi tipo di cosa facessi legata al mio territorio. tu sai benissimo, appunto, che da subito io ho sempre cercato comunque di guardare prima l'Italia e poi all'estero, per cui non mi sono mai sentito troppo legato al territorio. È vero che comunque, appunto, come dicevi anche tu, faccio programmazione alla Casa delle Arti, faccio tutta una serie di cose legate qui al territorio, però sono cose che potrei fare anche, che so, a Firenze, a Bologna, a Milano, cioè non le faccio perché le sento mie legate a livello territoriale. E sai, molto spesso invece ho cercato addirittura di discostarmi dal mio territorio perché con totale modestia, però è normale che nel momento in cui ci sono delle persone che mostrano un minimo di intraprendenza in un territorio comunque chiuso, ci sono poi tanti altri che cercano di ancorarsi a loro per trarne dei benefici. Quindi ho sempre cercato di, infatti, è un caso, credo. È vero che noi abbiamo comunque degli artisti pugliesi con cui lavoriamo, però anche sono quelli che individuiamo comunque come artisti sì pugliesi, ma legati comunque al territorio nazionale. Io ho sempre cercato di, ora vi sto dicendo una cosa scomoda, però ho sempre cercato di, quelle che volete voi, ho sempre cercato di non legarmi troppo ad artisti della mia terra, perché probabilmente temevo che potessimo incontrarci tutti i giorni per parlare dei loro progetti, per dirvene una, ok?
Sì,
Per cui sì, comunque sì, la Puglia è figa, è bella, è una bellissima regione, soprattutto se poi la vivi come turista, però diciamo storicamente è anche legata a progetti artistici molto interessanti, pensiamo che so anche a Caparezza, Puglia Tribes, Sound System. Ce ne sono tantissimi, oppure anche progetti mainstream importanti come Negramaro, ce ne sono tantissimi. Però si è sempre cercato di guardare fuori, cioè tutte quelle realtà pugliesi che sono rimaste legate al territorio, prima o poi sono finite. Ok? Cioè penso anche agli stessi su Sound System, loro hanno un percorso, sono veramente dei maestri in quello che fanno, sono i numeri uno in tutto, però probabilmente a un certo punto il fatto che loro siano rimasti legati al loro territorio li ha limitati in altre operazioni. Se per esempio pensiamo, che so, ai Boom Da Bash, cioè i Boom Da Bash sono comunque degli artisti cioè, fantastici, dico, dal punto di vista artistico ognuno può dire quello che vuole, però dal punto di vista di intraprendenza, proprio nel business musicale, per quanto mi riguarda, loro sono i numeri uno perché sono stati in grado di partire da un paese sperduto della Puglia come Mesagne e mettere in piedi tutto un processo che li ha portati a essere al numero uno delle classifiche italiane, artisti più ascoltati, perché sono stati in grado comunque di partire da quella realtà, ma si sono sempre guardati fuori.
sì. No,
Luca ha anche la suoneria dei Boom Da Bash, mi pare.
non ho la suoneria, però ti dirò, non mi dispiacciono,
Ah, sono bravo.
bugiardo, bugiardo come... Ma sei un...
Ma tu
Vera... No, vera... No, Michi, Michi,
no,
Michi.
non è vero.
No, fermiamo tutto qua. No, io, amici di Sottosopra, io adesso avvio una protesta ufficiale. Su
Perché?
questo non ci piove. A te piacciono i Boom Da Bash?
No, ho detto che non mi dispiace, la riascoltate tutti
Ah...
i giorni ce ne passa, però voglio dire, sono comunque...
Guardalo il democristiano truccato. Guardalo, che l'ho stanato.
No, sono piacevoli. Diciamo che chiaramente come tutte le cose li preferivo quando erano indipendenti, però adesso hanno fatto il loro percorso.
Sei molto credibile, Luca. Scusate, ho interrotto questa discussione interessante, ma dovevo fare un appunto perché questa è una protesta comunque.
Va bene, la registriamo come protesta.
Quanto è difficile fare musica in Italia, Carlo?
Bah, guarda, in realtà non credo che sia legato, cioè, sai, molto spesso quando si parla di Italia si parla più di una concezione mentale dell'essere italiano piuttosto che alla collocazione geografica delle risorse che poi effettivamente la nostra nazione ci può offrire. Bah, io non penso che ci siano troppe difficoltà o comunque più di quelle che ci potrebbero essere in altre nazioni. È chiaro che nel momento in cui tu nasci negli Stati Uniti piuttosto che in Inghilterra, già di tuo comunque ti apri a un mercato internazionale facilitato anche dal discorso della lingua, diventa tutto più semplice. Io quello che penso rispetto alla difficoltà del fare musica in Italia, proprio parlo sia come musicista ma in generale, è il poco approccio che secondo me parte proprio da chi ci lavora e dai musicisti stessi alla musica intesa come lavoro. Perché, che so, io per esempio ho difficoltà a parlare con gli artisti e parlare, che so, di assunzioni, di contratti, perché loro per primi non sanno effettivamente che quello che stanno facendo è un lavoro e va regolamentato in quanto tale. Quindi è più questo che secondo me manca in Italia. Che so, per esempio in Francia questa cosa qui è molto più avviata, o penso appunto, come dicevo prima, anche all'Inghilterra, dove effettivamente anche il business musicale, proprio inteso come business, è partito da tanti anni prima rispetto a noi, per cui c'è una professionalizzazione sia del musicista che di quello che ci sta attorno molto più elevata rispetto a noi, per cui probabilmente è questo.
Sì, effettivamente sì, che poi è uno dei problemi che abbiamo adesso. Tutti si lamentano, perché ovviamente siamo in questo periodo terribile, coronavirus, lockdown vari, e tutti i lavoratori dello spettacolo si lamentano, però effettivamente ce ne sono tanti che si sono scoperti lavoratori dello spettacolo adesso. Certo. Prima era, ma sì, facciamo intrattenimento.
Certo, certo. Cioè, ad esempio, che so, c'è stato un caso, non so se lo ricordate o comunque l'avete seguito, del primo lockdown, quando c'è stato questo musicista bolognese che è stato fermato da una pattuglia di carabinieri mentre stava andando in sala prove per prendere del materiale per andare a fare una cosa in streaming a casa sua, no? E quindi questo qua è stato multato e lui diceva: no vabbè, ma io sono un musicista, perché mi dovete multare? Io sto facendo per lavoro. E lui ha iniziato a far vedere tipo delle partecipazioni a dei talent che aveva fatto, però lui non poteva dimostrare che effettivamente stava facendo un lavoro o che effettivamente quello era un lavoro, ok? Contemporaneamente a questo, però, vi dico appunto, anche collegandomi a quello che diceva Luca, è sempre magari in controtendenza rispetto a quello che si dice. Però è anche vero che lo Stato in questo periodo, sia inteso come Stato, quindi parliamo di, che so, gli incentivi statali che arrivano a tutte le aziende, sia il Ministero della Cultura, stanno dando comunque degli aiuti anche significativi nel momento in cui tu effettivamente sei uno che questa cosa lo fa di lavoro e ti puoi permettere di aver dimostrato di dimostrare un fatturato, piuttosto che essere un artista e essere assunto un tot di giorni all'anno, in modo tale che tu puoi dire che, anzi addirittura questi giorni parliamo di minimo 7 giorni all'anno, cioè se un artista comunque oggi nel 2019 è stato assunto per 7 giorni può ricevere comunque un contributo dallo Stato, perché lo Stato lo riconosce come un artista, per cui parliamo di solo 7 giorni.
Certo, sì, quindi è proprio un modo, delle volte è anche un modo di vivere delle persone, un po' che è tipo preferisci, cioè ti scopri adesso lavoratore mentre prima preferivi essere soltanto artista e magari non lavoratore. Sì. Magari hai scoperto che comunque è meglio, tanti potrebbero aver scoperto che comunque è meglio fare anche cioè trasformarlo direttamente proprio in una professione. Diciamo che in questa cosa forse potrebbe anche aver aiutato un pochino l'arte italiana.
Sì, assolutamente, anche perché se considerate che tutti quelli che prima dicevano no, io preferisco andare a suonare a nero perché ci guadagno più soldi, mentre dico guadagno sto facendo le virgolette con le dita, no? Ci guadagno più soldi, no, quindi no, assunzioni no, no, io fattura no, e ora comunque in ogni caso non hanno alcun tipo di riconoscimento statale, voglio dire, magari quello che appunto ci hanno guadagnato prima magari gli servirà ora in questo momento. Scusatemi se sono troppo polemico rispetto a questo, no, però no, cioè, secondo me va sottolineata sta cosa.
È giusto, a noi piacciono quelli polemici, okay. Anche Gianluca è sempre uno polemico così.
Ah, io polemico, ha parlato.
Io non ne faccio mai polemiche, proprio, ma no. Assolutamente. Ma torniamo a Carmine indietro nel tempo, quindi quando eri ragazzino, prima ancora di iniziare a mettere i dischi, così, poi quando dici voglio fare l'astronauta, voglio fare il pompiere, voglio fare il poliziotto, no, vabbè. No, tu cosa volevi fare da piccolo? Ti vedevi lavorare nella musica? Diciamo.
Sì, ragazzi, da sempre. Cioè, considerate che, per esempio, io uno dei primi ricordi che ho di me era io che avevo una pianola di quelle piccoline, proprio da bambino, e li collegavo quei fili di ferro, no? sperando che attraverso quella cosa riuscissi a creare una radio. Ok, cioè, ma parliamo veramente di... Eppure, voglio dire, cioè, non... a parte chiaramente che so i miei fratelli che ascoltavano musica, no? Erano anche appassionati di musica, però non ho mai avuto qualcuno che mi introducesse a questo mondo. Però sono sempre stato affascinato proprio dal potere della musica, una cosa che proprio mi ha sempre dato tantissimi stimoli. Cioè, per me la musica è sempre stata una cosa strafiga, cioè vedere i video in televisione, vedere gli artisti, comprare le cassette, cioè è sempre stato un mondo affascinante, per cui anzi addirittura la prima esperienza che ho avuto proprio nel mondo della musica, che questa è una cosa allucinante, era quando c'era proprio la prima connessione internet, la 56K, io avevo tipo 14 anni probabilmente, e creai questo sito web che si chiamava Musica Gratis, dove proprio piccolissimo facevo le recensioni, avevo un team in tutta Italia di persone che facevano le recensioni, è stata un'esperienza bellissima, e da lì ho iniziato comunque a maturare, diciamo, questa cosa qui. Poi successivamente c'è stato questo momento, diciamo, confidenza, c'è stato un momento in cui facevo parallelamente sia questo tipo di attività che un altro tipo di lavoro, in ambito familiare, e mi ricordo questo momento in cui mio fratello venne da me e mi disse: vabbè, ora ci dobbiamo mettere sotto perché questo deve essere il nostro lavoro per la vita, no? L'altro lavoro che facevo. Io lì, pensandoci, dissi no, cioè questo non ho capito un cazzo, non volevo fare questa cosa, e lì ho deciso proprio di virare, di mettere a disposizione tutte le mie energie per lavorare solo ed esclusivamente nel mondo della musica, e così per fortuna è successo.
Visto che ti sei impegnato così tanto, chi è che ti dà più, tra virgolette, fastidio nel non impegnarsi? Cioè, che ne so, il cantante che non ci prova, il... non so, un...
La band che ti rompe le palle alle 10 di sera, che vuole 43 polli...
Sì,
No.
Cioè, nel senso...
Backstage, cosa che è successa a me questa.
Allora, rispetto a questa cosa qui che tu dici, Luca, no, cioè assolutamente, per quanto mi riguarda, se sei un artista che ha valore, no, io mi sono ritrovato veramente ad avere a che fare con artisti incredibili, ma se sei quello che so, a livello economico, ok, perché io ragiono sempre in questi termini, è uno che vale dal punto di vista economico, tu mi puoi pure venire a chiedere, chiaramente, diciamo, con tutti i limiti del caso, qualsiasi tipo di cosa, io sono lì a soddisfarla. Se sei invece uno che vale 4 soldi e mi viene a chiedere una cosa irraggiungibile, allora ti mando a fare in culo. Invece, quindi, lavoro sul campo. Per quanto riguarda invece lavoro più tipicamente d'ufficio, con tutti i miei artisti, considerate che io dalle 7:30 di mattina fino alle 8 di sera, tutti i giorni sono reperibile, ma appena mi mandano un messaggio dopo questi orari, o il sabato e la domenica, per parlarmi di stronzate, li mando a fare in culo.
Giusto, grande, così che si fa. E questo sia chiaro a tutti.
No, sì, no, è chiaro a tutti, cioè ve lo dico.
Lo firmiamo. Più che giusto, oh, sabato e la domenica, giuro Carmine, se ti devo chiamare solo per raccontarti delle cazzate, se no...
No, certo, ma state scherzando, cioè io veramente impazzisco, cioè non... Poi, cioè, sono una persona che magari quando sto al telefono con qualcuno e mi arrivano altri messaggi, mentre parlo al telefono rispondo ad altri, per cui, cioè, veramente sono a disposizione tutto il tempo che dovrei esserci, però quando devo starmene tranquillo, perché chiaramente poi ognuno ha bisogno dei propri tempi per riprendersi, cioè, devo essere lasciato in pace. A meno che, voglio dire, c'è una cosa super urgente da risolvere, è chiaro che, insomma, si fa.
Vabbè, davanti a quello non si dice mai
certo.
No. Ma io ti capisco perfettamente, quando suona la sveglia per dare la pastiglia al canale 7:30, da noi a casa nostra sono Cristi, Santi e Madonna che scendono, io non ce la posso fare.
È vero, confermo, qua si dorme al mattino, che ci vuoi fare, ma invece una cosa che può essere anche un pochino sottosopra o particolare, fare il promoter, comunque lavorare organizzando concerti, organizzando tour... Essendo Django Concerti, delle volte capita di scontrarsi con qualcuno di più grosso in Italia, oppure no, ti lasciano spazio, e com'è magari anche, visto che hai lavorato per un'agenzia di booking, lavorare con qualcuno di davvero grosso?
Bah, senti, in realtà per fortuna no, cioè nel senso, per quanto effettivamente siamo nati da poco, non ho mai avuto questo tipo di problema, anzi, cioè, siamo sempre stati riconosciuti come, cioè, a noi tra l'altro ci chiamano, no? Questa è una cosa che ho fatto notare anche ai miei soci, i ragazzi di Django, no? Perché comunque siamo visti come, appunto, come dei ragazzi che si danno un sacco da fare e quindi abbiamo il rispetto di tante persone, tant'è che quando è poi partito anche questo periodo del lockdown, siamo stati inseriti anche in tavoli di discussione, da cui poi io mi sono sinceramente allontanato, insieme a tante altre agenzie molto più, non voglio dire importanti, cioè sì, importanti di noi, o comunque che con uno storico molto più importante, sì, con uno storico molto più importante del nostro, perché comunque ci hanno identificato come una delle migliori agenzie indipendenti italiane. E questa cosa chiaramente ci ha gratificati. Poi è vero che ci sono anche, io, cioè quando per esempio c'è stato tutto l'inizio di questo lockdown, c'era la cosa che si diceva, riusciremo migliori, probabilmente l'approccio anche, dei colleghi a livello nazionale era quello della collaborazione, tuttora molti dicono questa cosa qui, però in realtà io non sono molto fiducioso rispetto a questo, anche perché, come continuo a dire, è lavoro, dove c'è lavoro ci sono soldi, dove ci sono soldi c'è competizione, per cui io quello che so è che quando tutto questo finirà ci sarà veramente uno sbranarsi come i matti, e tra l'altro quello che invece sta succedendo a livello nazionale, ma anche a livello internazionale, considerate che quando c'è stato appunto l'inizio della pandemia, ci sono stati i liceicchi che hanno dato un sacco di soldi, sono diventati investitori all'interno di Live Nation, quindi tutti quanti si chiedevano, vabbè, cioè ora che comunque il settore sarà in crisi, questi qua stanno mettendo soldi. In realtà hanno messo soldi perché questi soldi servivano a Live Nation come multinazionale ad acquisire altri artisti prendendoli dagli indipendenti, ed è quello che sta succedendo ora, soprattutto in questo momento dove più o meno si inizia a prospettare una ripartenza, anche se a lungo termine, quindi ci sono le agenzie più, appunto le multinazionali che stanno comprando gli artisti da altre agenzie più piccole che non, chiaramente non possono permettersi di dare anticipi agli artisti o ragionare comunque in questi termini.
Ovviamente è tutto seguendo il trend che dopo un anno possiamo dire che non ne usciremo
Ah
migliori.
no, assolutamente no, ma questo è pure dal primo giorno, l'ho detto.
Sì, anche secondo me dal primo giorno. Anche noi, guarda, la prima volta in cui abbiamo visto qualcuno sul balcone cantare, ho detto qua siamo
Sì,
fatti. Ho
infatti.
detto qua non ce la possiamo fare. Ma tu cos'è che preferisci fare, Carmine? Preferisci fare il produttore, preferisci fare l'MC, il DJ, il giornalista o il promoter?
Allora, vabbè, l'MC non lo faccio.
Non dire
L'MC
che
non lo
preferisci
faccio
quello
da
che
anni, cioè, tranne, vabbè, a casa così, sai, così per illudermi. Però, guarda, in realtà io quello guarda, non te lo so spiegare, cioè nel senso, a me quello che piace fare, ed è quello che anche ci caratterizza poi nell'ambito del booking, è mettere in atto delle strategie, ok? Questo è quello che mi piace fare nel settore musicale. E tra tutti i filoni, diciamo, che noi stiamo seguendo, tutto quello che ho fatto in vita mia, sicuramente quello che mi piace di più attualmente è fare il lavoro dell'agente di booking, ma proprio perché appunto mi piace comunque strutturare un tour, pensare, no, a quali sono i locali migliori in cui mandare gli artisti a suonare, relazionarmi con i promoter locali, cioè più quello sicuramente, sì, tra le varie cose sì, indubbiamente.
Sarebbe il lavoro dei sogni di mia moglie qua, che invece fa come la fotografa con me, per cui
Ecco.
adoro, io
Sì,
sono per
l'adoro.
l'organizzazione totale globale.
Sì.
E comunque abbiamo scoperto Carmine Stratega, il Winston Churchill della musica
Sai,
italiana, signori.
magari. Magari.
Però saresti senza capelli.
Beh, vabbè. Ci rinuncerei, guarda.
Che musica ascolti?
Va un po' tutto in realtà.
Dai,
Allora, vabbè, io diciamo ho una grande passione per la musica reggae, ascolto un sacco di pop, un po' di R&B probabilmente, però l'R&B, diciamo l'R&B poi quello degli anni, che so, degli anni 2000, 1998, perché mo c'è questa cosa qui che siccome il termine R&B è diventato figo di nuovo, qualsiasi tipo di musica uno fa viene identificato come R&B, però vabbè, questa cosa qui, sì, quello fondamentalmente. Poi il mio gruppo preferito in assoluto, proprio ad altarino dentro casa, sono i Rage Against the Machine, cioè loro proprio...
Non l'avrei mai detto.
Quelli proprio in assoluto, e considerate che questa cosa qui, no, vi dico, c'è stato un momento in cui ho realizzato quale sarebbe potuto essere il sogno della mia vita, e lì ho detto vabbè, cioè mi sono messo l'anima in pace, perché ho detto non succederà mai, cioè quello di diventare il tour manager di Rage Against the Machine. E l'ho pensato quando loro non si erano ancora riuniti, quindi era ancora più inarrivabile come cosa, però vabbè, immagino che chiaramente non accadrà mai.
Vabbè, però dai, come si può dire, mai dire mai. Il sogno è ancora realizzabile, cioè il mio era conoscere la Mosca, però sono morti tutti, cazzo.
Sì, immagina che una volta ho incontrato Tom Morello di Rage Against the Machine a Milano, in una situazione allucinante, era tipo uno squat due stati fa, ed ero con Leo, che tu conosci benissimo, ed eravamo qui in questo posto, non mi ricordo come si chiama, il Cox a Milano, dove c'era, vabbè, c'era tutta questa situazione particolare, e ero lì al bar a prendere una bottiglietta d'acqua, mi giro, vedo Tom Morello, mi precipito da lui, io gli faccio, senti, cioè, non lo so, io non riesco a parlare, tu sei il mio mito, io non ti ringrazio veramente, questo è bellissimo, no? E lì feci vedere il mio tatuaggio che ho di Calm Like a Bomb, la canzone di Rage Against the Machine, e lui mi scattò la foto, il giorno dopo la postò sul suo Instagram scrivendo Italian Tattoo, cioè ragazzi, cioè,
me lo ricordo, è vero.
Bellissimo, cioè, posso sembrare un ragazzino ingenuo, però è bellissimo.
I pantaloni hai fatto andare quella sera.
Cioè, bellissimo, vabbè.
È vero, quella lì è da paura, fantastico.
Luca ti fa ancora una domanda e poi con l'ultima chiudo io, okay. Quella che facciamo tutti quanti.
Ma vai. Certo, però non so che domanda fare, capito? Per cui non ero preparato, pensavo che facessi l'ultima domanda, quindi non sono preparato.
No, ma
sei
una brutta persona.
Ma assolutamente, chi vince il Festival di Sanremo?
Secondo me Fedez Michelin.
Concordo, soprattutto perché ieri sera piano.
Secondo me perché c'hanno un sacco di gente che li vota da casa.
Sì, sicuro. Cioè, soltanto con tutti i follower di appunto. Instagram, se non fossero tutti, Fedez, cioè, vincerebbe Fedez.
Infatti. Oppure, secondo me...
Luca, sei molto interessato al vincitore di Sanremo.
Cosa?
Sei molto interessato
io,
al vincitore
sì, di no,
Sanremo.
Perché sai che è una delle mie manifestazioni preferite, Gianluca. La paura. Quest'anno non lo guardo perché non ci sono i Bundabash.
E perché non ci sono i Rage Against the Machine come ospiti.
Esatto, però stasera sentirò Davide.
No, ma sciolti lo sentiamo, dai. Va bene, allora ti faccio io l'ultima domanda, se Gianluca non vuole intervenire, ma non vuole intervenire perché lo decido io.
Grazie.
Prego, figurati. Dai un voto al tuo progetto lavorativo e al tuo progetto di vita, da 1 a 10. Un voto per uno e un voto per l'altro.
Allora, progetto lavorativo ti direi 6 più. Sì, 6 più. Immaginando chiaramente l'obiettivo poi rimane sempre il 10, però appunto ora ci teniamo sul 6 più, no?
Il 10 è diventare tour manager del Rage Against
the
Machine.
No, no, il 10 è tipo vincere i Grammy, sai, quelle robe lì, no? Infatti, c'è gente che quando viene e dice oh, complimenti per il tuo lavoro, io dico che cazzo stiamo a fare? Cioè, il complimenti per il lavoro è vincere il Grammy, capito? Quello è. Quindi quello, progetto di vita 7 più, sì, 7 più, sì. No, pure 7 e mezzo, dai, 7 e mezzo, sì.
7 e mezzo, che sennò poi quando esce la puntata non vorrei che ci fossero dei litigi, 7 più.
No, tanto bene. Quelli con cui avrei dovuto litigare, già ci ho litigato, quindi.
Allora, bene. Vabbè, Gianluca, dai, finisci tu.
Dai, finisco io perché è stato bello sentire Luca che piano piano ha cominciato a parlare con l'accento pugliese. Ed è stata un'esperienza quasi mistica.
Hai ragione, è un effetto che mi fa tutte le volte che io incontro, che sento Carmine o lo incontro, poi alla fine mi viene un po' l'accento pugliese. Non so
c'è del misticismo però. In questa cosa, c'è una cosa...
Ragazzi, io non ho voluto fare l'intervista con l'accento impostato, perché tanto siamo tra amici, cioè ci stiamo parlando.
No, ma ci ha pensato Luca, fantastico.
Ho fatto io l'accento non impostato, la prossima volta lo faccio in Tibet, che ti faccio l'accento tibetano.
Fantastico. È una puntata indimenticabile di Luca. Grazie Luca, ci hai veramente rallegrati. Comunque, a parte gli scherzi, siamo arrivati alla fine di questo episodio. Voglio ringraziare Carmine perché ci hai portato un po' nel tuo mondo. Ti faremo, io tifo veramente per Shorty, non ti preoccupare, sarò lì veramente a tifare. Anche Luca, ovviamente, grande fan di Sanremo e soprattutto di Bunda Bash. Ti ringrazio, Luca. Ciao, Luca.
Ciao,
ciao, Michela.
Io vessicchio per tutti.
Carmine,
ciao ragazzi, saluto. Io lavorerò dalla settimana prossima per un featuring Shorty Boom da Bash. Va bene?
Perfetto.
Grande.
Fantastico. Luca, come suoneria la voglio.
Ovviamente.
Certo. Io ricordo a tutti di seguirci sempre sui social, Instagram, Facebook, sottosopra.club è il nostro sito e ci sentiamo al prossimo episodio, sempre con un altro grande ospite. Ciao a tutti.